Del professor Paolo Vecchiolo, è professore di storia del cristianesimo, Università di Padova. L'intervento che apre questo pomeriggio è particolarmente intenso e si collega poi anche ai tre interventi che seguiranno. Il professor Vecchiolo ci parlerà del rapporto con il male e l'altro nelle religioni. Lo ringrazio fin da subito per essere venuto qui oggi al nostro convegno e gli lascio la parola. Grazie.
Allora, sì, avevo dato un titolo, poi avevo ripreso ieri, cercherò di dire qualcosa intorno alle parole d'odio, ecco, nell'ambito di alcune poi tradizioni religiose, è meglio che mi limiti alle cose che conosco di più, che saranno un po' eccentriche nei confronti di questa mattina, per via della mia formazione, probabilmente, ecco, abbastanza tradizionale nell'ambito umanistico. E che tuttavia corrispondono almeno a due punti forse di quelli che sono venuti emergendo questa mattina, perdonate, che mi hanno interessato particolarmente, perché in qualche modo è venuto emergendo anche un problema più generale di rapporto, se permettete che dica così, tra persuasione e sapere. Si è insistito questa mattina su delle acquisizioni dei saperi e sul ritardo, per così dire, nella comunicazione, nella convinzione, nella persuasione, talché si è parlato di narrazione, anche di necessità di affrontare i termini di una nuova narrazione. E in qualche modo anche, che è un secondo punto che vorrei trattare, è emerso un altro problema, perdonate che lo dico, quello di una contrapposizione noi-loro, resa particolarmente esplicita ad esempio nell'intervento, nelle battute finali, ecco, perché loro sono riusciti ad organizzare o a comprendere meglio le esigenze di una comunicazione anche se fallace. Ecco. Perché questo è un po' un problema che a me pareva opportuno sottolineare o riprendere nell'ambito, nel momento in cui affronto dei grandi testi della tradizione religiosa che ospitano all'interno una pluralità di voci, nessuna delle quali esaurisce, questo dà luogo a una certa ambiguità nella recezione, ma anche a una certa efficacia, ecco, a una sollecitazione per un discernimento. Parole d'odio, allora viene normale per uno che abbia frequentato prevalentemente un'area ebraica e cristiana, ecco, ripensare alla Bibbia e a delle parole interne alla Bibbia che hanno suscitato anche un tendenziale imbarazzo fino a indurre talora negli ultimi decenni alcuni a suggerirne l'espunzione dal testo, almeno per quanto attiene ai salmi, dal testo recitato nell'ambito delle liturgie. Penso al Salmo 109, 100, 136, che sono in parte scioccanti sotto questo profilo, perché dell'uno si dice che Dio giudicò le nazioni e accumulerà i cadaveri, spezzerà le teste schiacciate a terra. L'altro dice che Dio sterminerà dalla città del Signore tutti coloro che agiscono male, oppure manderà fuoco e vermi nelle loro carni e piangeranno dolenti in eterno, oppure quello che in qualche modo talora pone più problema nell'ambito di un Salmo 136, vi ricordate quello in cui si fa memoria, se lo ricordate, se lo fa memoria della distruzione di Gerusalemme e che termina ricordare Domine contra figlio Sedon, ricordati Signore contro i figli di Edom che hanno detto svuotate, svuotate, abbattete, abbattete fin le sue fondamenta, no? E termina con quella invettiva figlia di Babilonia, devastatrice, beato colui che ti renderà i mali che hai fatto, beato colui che prenderà e sbatterà contro la pietra i tuoi bimbi. Ecco, che sono delle prospettive in qualche modo dure, soprattutto se riprese nell'ambito di una preghiera che venga proposta quotidiana praticamente nell'ambito delle sinagoghe, delle chiese. Parole d'odio, però appunto pensavo come vanno le mete. E qui c'è il problema della complessità del testo, perché sono le parole, come l'ultima ad esempio, evidente, di un popolo offeso, distrutto tendenzialmente. Vi ricordate che Israele ha una lunga esperienza d'esilio, la servitù in Egitto, ecco. Sono parole che vanno contemplate e inquadrate insieme, o lette, non inquadrate, lette insieme con altre. Ricordati degli anni in cui sei stato schiavo in Egitto, accoglierai ogni schiavo e fuggitivo motivo della tua servitù in Egitto, va bene? E che quindi un popolo che ha ricevuto da Dio, ed è una delle prime attestazioni, se non vado errato, ecco, il comandamento dell'accoglienza dello straniero. E voi sapete come anche nell'ambito della tradizione islamica l'ospitalità di Abramo, per così dire, sia ciò che, se non vado errato, nell'ambito della tradizione islamica rende in qualche modo Abramo, anche da più del profeta, nell'ordine dell'amicizia. Ecco, è una diversa elezione, ecco, nell'ordine dell'amicizia con Dio. Quindi in questo testo così composito, e perdonate, la chiusura del canone, perché è uno dei problemi che a me pare centrale, perdonate, la chiusura del canone delle scritture non chiude la storia, non chiude il devenire, però costituisce in qualche modo, a un certo punto, contro la nostra consuetudine a leggere nei contesti storici loro propri i singoli testi o la stratificazione loro interna, costituisce come tutto ciò che a un certo punto si è maturato, ci si è convinti essere decisivi in ordine al vivere del popolo. Nel tutto, perdonate, e il canone, questo mi pare decisivo perché mi pare uno dei tratti smarriti nell'ambito della nostra cultura in un qualche modo attuale, ecco, l'assenza di una memoria in qualche modo condivisa che riesca a ospitare le tensioni e le contraddizioni stesse che sono venute definendo il vivere e lo svolgersi di una determinata o di determinate società. Il canone ce l'avevano gli antichi, intendo dire, nel contesto greco-romano, ecco. Ci sono stati secoli di ambienti greci che si sono venuti formando sulla base della lettura di Omero, perché era Omero il grande testo. Certo c'era Platone, c'era Zenone, c'era Aristotele e così via, però il testo decisivo sul quale ogni greco tendenzialmente veniva formato quando avesse accesso alla Paideia era il testo platonico. E la particolare, ciò che intendevo sottolineare, è particolarmente evidente nel testo omerico a partire ad esempio dalla sua interpretazione in Simone Weil. È un testo decisivo. E perché? Perché dice tutto, dice il bene e dice il male, pone chiunque in rapporto con la complessità, inizialmente sua propria, perdonate, e poi del vivere all'interno del quale il suo vivere stesso si dispiega. Si è parlato di emozioni, perdonate, si è parlato di una tonalità dell'emozione che non necessariamente la consegna all'indurimento o al vizio, se vedete che usi delle cose antiche. Sono vecchie parole, Ivana le ha ricordate in relazione a Spinoza, ma appartenevano alla struttura dell'anima, vi ricordate, tripartita in Platone, il thymos, l'animosità, quel plaukeios, come la chiamavano gli stoici, quella tenuta dell'anima, ecco, che deve esercitare cosa? Una meteopatheia, un governo, deve esercitare una capacità di sradicare da sé la passione in quanto degenerativa, per così dire. Sono tutti problemi che si ponevano, ecco, che hanno accompagnato secoli e secoli fino a Spinoza, attraverso anche il ripensamento profondo che ne è stato fatto nell'ambito della tradizione cristiana, perché la Bibbia si è affrancata ad Omero e ha scalzato in una certa misura Omero o Virgilio, va bene, vi ricordate? Però Dante c'ha Virgilio accanto a Beatrice, ecco, c'è la percezione di un paradigma, di un testo che è formativo nella misura in cui viene letto secondo quel realismo che lo connota. Sono profonde, io ricordo un bellissimo testo di Auerbach, perdonate a proposito il primo di Mimesis, se non vado errato, che è una comparazione di un testo dell'Odissea, il momento in cui l'ancella, lavando i piedi a Ulisse, si accorge che quel mendicante che arriva è il suo signore, perdonate. E dall'altro il capitolo 22 del Genesi, che è il famoso capitolo, per così dire, del sacrificio di Isacco, vi ricordate? Ecco, Auerbach tratteggia i due mondi, se volete che dica banalmente, quello della vista, la descrizione lenta di questo risalire dello sguardo, ecco, fino a raccogliere, l'indugiare nella descrizione, e invece quella legata all'udito, sommarissima nella descrizione, ma fortemente, per così dire, come posso dire, viva, ecco, perché sono due modalità che hanno trovato tendenzialmente per secoli una possibile convivenza, e fondamentalmente la grande letteratura moderna, come diceva Auerbach, nasce in questo contesto e nasce da quel realismo, educando tendenzialmente coloro che avevano accesso a questa visione complessa di sé e della realtà, che li maturava, consentendo loro l'affinamento di un tatto o di una sensibilità che li orientava. C'erano i saperi, c'erano, perdonate, ecco, ma questa dimensione è plasmatrice o educatrice, sarò perché un poco vecchio, ecco, tendenzialmente, è legato a vecchie forme, non sono i contenuti, badate, è una cosa diversa. È un indugiare su testi che dicano la complessità del reale e aiutino a maturare in essa. Mi pare che ieri leggevo sul Repubblica una nota di Michela Marzano su che cosa sono i classici, no? E lei diceva che i classici hanno questa potenza di ospitare, dar voce, dar chiarezza alle nostre passioni, le paure, i terrori. Anche la grande arte così, tendenzialmente. Picasso diceva della scultura africana, va bene, che a un certo punto aveva capito che cos'era. Era apotropaica, era al tempo stesso l'attestazione di un orrore dinanzi alla potenza del mondo e un... come si chiama? Scusate. Un esorcismo, va bene. E lì, non nella lettura estetizzante di Braz, non vado errato, che diviene potentemente educativa. Mi pare che siano questi, ecco. Quindi vedete, nei confronti di Braz dell'estetismo, io ricordo un amico pittore che una volta, visitando con lui l'Accademia, mi invitava a osservare come Carpaccio, va bene, fosse un pornografo. Allora, come si potrebbe dire di me, di un altro, che cosa intendeva con questo? Che non c'era serietà, scusate, ecco, nell'ambito, che c'era un cedimento a una volontà di composizione, di bella composizione del mondo, che non ne coglieva l'elemento tragico o di male, se volete, ecco. Allora, non è tutto male, ma non è neppure pure tutto bene. Una certa volontà, Vera, ricordo, aveva una parola molto efficace su Jacobi, laddove diceva di Jacobi, questo filosofo tedesco, vi ricordate, che osservava che il romanzo era dal più del trattato di etica, perché nel trattato si dava una precettistica, ma il romanzo introduceva a un'esperienza vissuta che formava evidentemente se era serio, perdonate, se non velava le difficoltà, se dava ragione, ecco, dell'ambiguità del reale, della compresenza, e che riuscì, che era lasciata poi a ciascuno di districare. Ecco, se volete, i fondamentalisti sono un pochino la pornografia delle tradizioni religiose, cioè il rifiuto della complessità che hanno, almeno le grandi tradizioni, saputo ospitare e rinviare ai lettori, ai credenti, se volete, ecco. Diverse secondo le diverse tradizioni, con diversi livelli di complessità, ma tendenzialmente, come si è spesso scritto, i fondamentalismi, sia quello islamico, sia quello nella percezione dell'affanno di una tradizione o della sua crisi, tendono a reagire offrendole una lettura dimezzata, ecco, una lettura che ne espunga alcuni tratti, facendo violenza nei confronti di altri e della complessità all'interno della quale uno soltanto può trovare occasione di crescita. Per questo penso che quelle parole d'odio nel contesto delle scritture, così come sono state proposte alla lettura, siano date perché ciascuno decida dove deve sedere, perdonate, quali siano le scelte, ma quale sia il mondo reale, ecco, col quale abbiamo a che fare. Per questo le terrei, ecco, anche nei confronti dei tentativi americani di espungere talora da Flaubert o dalle Melde dei passi che non sono, perché forse abbiamo bisogno di avere un contatto con la realtà colta dai testimoni che ce la restituiscono nella sua problematicità, senza indulgenze, ecco. Grazie.
Grazie.